Aggeggino elettronico, vediamo se ci fa soldi problemi o parte subito, in modo di poter mettere online. Allora, questa parasha. Allora, la parasha di Korach è una parasha anch'essa ricchissima di insegnamenti molto importanti. E ce ne sono una raffica, non so neanche da dove iniziare, visto che ce ne sono così tanti, ma giusto per citarne qualcheduno. Iniziamo con l'inizio della parasha, si parla della gelosia. Korach era molto molto geloso del fatto che suo cugino Moshe Rabbeinu, niente meno che cugino, non peraltro si dice che mai fare affare con i cugini, con i parenti, il cugino proprio di Moshe Rabbeinu era Korach e lui era molto geloso perché Moshe Rabbeinu era diventato re, suo fratello era diventato il Kohen Gadol, il sommo sacerdote. Poi gli altri cugini erano diventati i responsabili del trasporto, degli utensili, e ognuno aveva preso una funzione importante e a Korach non era stato dato niente. Allora Korach, furioso di questa situazione, lui va da Moshe Rabbeinu, furioso, pretende che anche lui diventi qualcosa di importante, che abbia un ruolo fondamentale. Adesso, chi era Korach? Korach era una persona molto 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 ricca, una ricchezza che quasi non possiamo neanche immaginarci, perché lui aveva trovato il tesoro che aveva raccolto Giuseppe Yosef HaTzadik in Egitto, aveva raccolto tutti i soldi e oro del mondo, si dice, perché c'era la carestia nel mondo e nessuno aveva da mangiare e tutti andavano lì, pagavano, pagavano e prendevano il grano. Per cui Yosef aveva raccolto i soldi del mondo. E questi soldi si trovavano in Egitto. Quando Korach ha trovato questo tesoro, è diventato una ricchezza incredibile. Si dice che lui aveva niente meno po', niente po' di meno che 300 asini, che erano carichi di chiavi dei tesori che lui aveva. Cioè ogni asino, chissà quante chiavi potrà portare. Lui ne aveva 300 di asini che avevano le chiavi dei suoi tesori. Una cosa incredibile. Allora lui era ricco, numero uno. E già quando uno è molto ricco, già questo è un grande problema. Numero due, un altro problema molto serio, che lui era molto intelligente, e la sua grande saggezza, questo l'ha portato, diciamo, a poter mettere in discussione il potere e l'autorità di Moshe Rabbeinu, perché lui dice: scusami, soldi io ne ho. E già i soldi fanno pensare l'uomo che lui può fare quello che vuole e dire tutti quello che fare perché lui ha i soldi, numero uno. E questo non è così. Giusto Edoardo, diciamo pure che al nostro Berlusca, che anche se lui ha i soldi, non deve pretendere di essere il padrone dell'Italia. Poi, un altro grave, era molto intelligente, per cui già quando uno è molto molto intelligente si può pretendere illudersi di essere il Dio sulla terra, per cui tra la sua saggezza e tra i soldi che aveva era un grande problema. Per cui viene la gelosia, prende poi sopravvento e Korach inizia a mettere in discussione l'autorità di Moshe Rabbeinu. A questo punto, fino adesso abbiamo parlato della pericolosità dei soldi, della pericolosità della saggezza, della grande sapienza che la saggezza che uno potrebbe avere, e adesso parliamo anche della pericolosità dell'invidia, perché tutto questo porta all'invidia. Su questo fatto c'è un famosissimo racconto che una volta sono andati insieme la gelosia insieme al goloso. Sono andati insieme per la strada e ha incontrato il re. Gli ha detto: il re, sentite un po', qualsiasi cosa mi chiederà uno di voi due, io gliela darò, e all'altro gli darò il doppio. Allora, tutte e due, la gelosia dice no, se io mi faccio chiedare 100 monete d'oro, ne darà 200 all'altro, preferisco di no, perché come faccio a permettermi il fatto che un altro prenderà 200 monete d'oro grazie a me? Non è possibile. Il goloso, l'avido, l'ingordo, dice no, non è possibile che io mi faccia una cosa del genere, se io chiedo 100... Dopo ne darò 200 a quell'altro, io sono un goloso, non posso accontentarmi di 100, io preferisco voglio averne 200. E così nessuno voleva chiedere per primo, ognuno diceva no, chiedi tu per primo, no tu, no tu, no tu. A un certo punto il goloso spinge il geloso a chiedere per prima, lo forza. E qui viene il geloso e dice, bene, ho deciso, se proprio devo chiedere per primo io, sai cosa ti chiedo, caro re? Ti chiedo di togliermi un occhio, così al mio amico gliene toglierai due di occhi. E così questo famoso racconto finisce a farci capire che sia l'ingordo e sia il geloso sono due attributi molto negativi, che portano la persona a delle follie. Che porta una persona a farsi scavare un occhio pur di non favorire, di non aiutare il peraltro. Cioè uno si fa del male, dice, vabbè, mi faccio del male, però l'importante è che l'altro non goderà, non avrà soddisfazione del mio, gli ho fatto del male. Cioè, la gelosia ci porta a fare delle cose strane e irrazionali pur di far male a qualcuno, pur sapendo di farci male. E così, cari amici, ricordiamoci bene che Korach è un esempio di quanto sia grave e pericolosa la gelosia. Infatti Korach alla fine muore con la sua famiglia, con i suoi soldi, con tutto quanto e va a finire sottoterra solo perché si lascia dominare dalla gelosia. Prima lascia i soldi e il potere gonfiarlo, poi la sua saggezza lo fa gonfiare ancora di più e poi come se non bastasse, arriva a pensare che appunto che tutto questo non era sufficiente, entra anche la gelosia e lì succede la fine del mondo. E così Korach mette in discussione l'autorità di Moshe Rabbeinu, mette in discussione colui che ha dato l'autorità a Moshe Rabbeinu, perché Moshe Rabbeinu non ha preso potere da solo. E quando Moshe Rabbeinu è stato designato come il re, lui deve, non è stato scelto, non ha scelto lui questo potere, ma è Hashem che gliel'ha dato. Ma se viene messa in discussione l'autorità di Moshe Rabbeinu, vuol dire che viene messa in discussione colui che gli ha dato questa autorità, viene messa in discussione tutta la Torah. Praticamente Korach, un altro fatto molto grave, era il primo riformista della storia ebraica. Il primo che voleva cambiare le regole che Dio aveva deciso. Dio decide che Mosè è il capo, viene qua e dice, no, ma chi ha deciso che Mosè è il capo? No, secondo me questa è una cosa che è stata decisa così, non è una cosa, a me questo non mi va bene. E questo è un fatto molto grave, perché quando uno non vuole accettare un precetto di Dio e non vuole applicarlo, è un conto. Ma se qualcuno dice, questo precetto che ha dato Dio, in realtà non l'ha dato Dio, l'ha dato gli uomini, in realtà non è più attuale, perché ormai è superato, ormai è antico, ormai qui, ormai lì, qualsiasi dubbio che una persona mette su un precetto divino, non è altro che una forma di riformismo e non è altro che giocare col fuoco. Perché se uno non vuole accettare e applicare qualcosa è un conto. Ma se qualcuno mette dei dubbi sulla volontà di Hashem, sulla Torah, questo non è più una questione personale che lui non osserva. Diventa proprio una questione essenziale, molto molto grave, che ha delle conseguenze gravissime. E noi sappiamo che la per dire il primo che è stato Korach, riformato della storia, è morto con tutti i suoi seguaci, con tutta la sua famiglia. Un altro famoso riformista dell'ebraismo è stato Gesù, che ha voluto fare una nuova religione, ma non ha voluto fare, cioè invece di fare una nuova religione, ha voluto facilitare la religione ebraica. Uno basterebbe che faccia un'altra religione, non c'è bisogno di dire che la religione ebraica è diversa, è facile, si può facilitare, non è più necessario osservare tutti i precetti. Vuoi fare una nuova religione? Fai un'altra religione, però non andare a toccare la religione di Dio, la religione che Dio ha deciso. Perché un uomo non ha diritto di entrare nel merito della religione che Hashem ha deciso. Può decidere lui di fare qualcos'altro, può decidere di voglio fare una nuova setta, una nuova religione, un nuovo corrente di pensiero, come lo vogliamo chiamare non è importante. L'importante è che rimane nel contesto, che è una cosa che è personale. Ma quando uno dice no, la fede in Dio è cambiata, non bisogna più osservare questo precetto perché sono cambiate le carte in regola, questo è già molto molto grave. E appunto, Korach è stato il primo riformista. Ce ne sono stati altri. Un altro riformista, appunto, abbiamo detto appena adesso. E poi il movimento riformato che è nato a metà dell'Ottocento in Germania è stato un grandissimo danno per il popolo ebraico e è ancora un grandissimo danno per il popolo ebraico, perché un conto uno che non osserva tutto, un conto quando dice io sono un ebreo riformato, cioè hanno creato nella religione ebraica, nella fede ebraica, una possibilità di essere ebreo non osservando. Questo è gravissimo. Hanno legalizzato praticamente una nuova religione che non è la religione ebraica. Questo è molto grave perché la religione non è una cosa umana, è una cosa di Dio. E un uomo non è in grado di fare cambiare la religione. Così come un uomo non può. Non ha il potere di modificare le leggi di Dio, aggiungere, non ha neanche il diritto di togliere. Il problema, a differenza della religione cristiana, abbiamo detto più volte, che il Vaticano ogni qualche diciamo, decennio così fa uscire un aggiornamento e fa uscire il nuovo concordato del Vaticano, nuove regole, eccetera. Questo non è possibile nell'ambito della religione ebraica, perché nella religione cristiana, che la religione nasce da un uomo, è giustificabile, è possibile che sia un uomo anche fare degli aggiornamenti, ma quando la religione nasce da Dio, non è possibile che un uomo faccia degli aggiornamenti. Per cui il nuovo catechismo, che è la Chiesa, rinnova ogni qualche tot tempo, è una cosa che non esiste nell'ambito ebraico perché la religione non è una cosa legata agli uomini. Ebbene, questo era il primo riformista della storia, è stato Korach. Gli ultimi riformisti della storia sono i riformisti in Germania che hanno creato grandissimi danni al popolo ebraico per varie ragioni. Innanzitutto è provato statisticamente che nessun ebreo riformato rimane ebreo più di 3 generazioni. Cioè, mentre gli ebrei vanno avanti da decine e centinaia di generazioni, gli ebrei riformati non durano più di 3 generazioni. Impossibile. Perché uno si sposa con una non ebrea, che la sposa converte riformata, poi i figli sono mezzi ebrei, mezzi riformati, poi i nipoti sono mezzi, 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 e poi dopo 3 generazioni non rimane niente. Allora, a causa di questi falsi ebrei e falsi rabbini che hanno voluto riformare con il discorso con il discorso di voler facilitare e legalizzare una nuova religione, facilitare gli uomini a essere ebrei senza dover osservare, però hanno causato che molti ebrei hanno perso il loro legame, hanno perso la loro identità ebraica, si sono assimilati completamente. E molti dicono, io non posso dirlo come una cosa, diciamo, a nome mio, io riporto, per molti Una delle cause molto che ha aggravato, che ha pesato molto sul fatto che proprio in Germania nasce il nazismo, il trucidio di tante persone innocenti, proprio lì nasce, non a caso nasce proprio nella città dove nasce il movimento riformato, proprio nella città di Monaco. Molti dicono che questa è come la conseguenza. Cioè, quando l'uomo viene e fa una cosa molto molto grave, questo fa causa che dal cielo c'è una risposta molto molto pesante, molto grave, che viene appunto a rispondere a questo fatto. Non posso dire che questa è la ragione, perché noi non possiamo dare ragioni, noi non possiamo capire, noi non possiamo razionalizzare, la Shoah non ha un senso e non lo avrà mai. Però non è a caso che proprio in Germania, dove nasce il riformismo, nasce anche, cioè il riformismo, diciamo, del 2000, nasce proprio lì in Germania, e proprio nella città dove nasce il riformismo, nasce anche lì i primi movimenti così anti-ebraici e razzisti, per cui non è una casualità per molti, anche se rimane uno dei tanti fattori. Il vero fattore totale noi non possiamo veramente capirlo. Un altro punto molto importante, impariamo quanto sia fondamentale l'importanza del nome. Infatti Korach, lui aveva lo stesso nome di un personaggio ambiguo, di uno dei re della dinastia di Esav, Esaù. Uno dei re di Esav si chiamava Korach, per cui Korach prende per coincidenza, per sbaglio, il nome di questo re. E per via di questo fatto, Korach, lui viene influenzato da questo nome. Il nome della persona rappresenta la sua identità, la sua vitalità. E quando una persona ha un nome di una persona cattiva, questo ha un'influenza negativa su di lui. Per cui è importante ricordare quanto sia importante, quanto sia valoroso avere dei nomi giusti, avere dei nomi di personaggi importanti, di personaggi positivi, perché il nome di una persona negativa ha un certo effetto negativo sulla persona, e questo non va bene. Per cui per molti Korach ha fatto quel che ha fatto anche per il nome che aveva, perché il nome è l'identità e la vitalità della persona. Un'altra cosa che impariamo da questa storia è quanto una persona deve cercare la pace. Allora, vediamo un attimo cosa sta succedendo, perché è una cosa incredibile il comportamento di Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu viene aggredito. Viene Korach, suo cugino, e gli dice: senti un po', Moshe Rabbeinu, con quale diritto tu ti sei preso il potere, te lo sei dato a tuo fratello, noi, a me questo non va bene, io vengo in nome del popolo a rappresentare il popolo. E qui già c'è un fatto molto importante. Moshe Rabbeinu come reagisce? Invece di dire un attimo solo, va bene, ne parliamo, no, Moshe Rabbeinu come re aveva tutta l'autorità di dire: sentite un attimo, io come re posso decretare che voi siete colpevoli di morte. Voi avete osato a mettere in discussione la mia regalità, siete colpevoli di morte. No, Moshe Rabbeinu non fa tutto questo. Moshe Rabbeinu accetta e dice: aspettate un attimo, ne parliamo. Moshe Rabbeinu non fa vedere quanto lui, non, prepotenza, superiorità, chi siete voi per dirmi cosa fare, no? Dice: sapete cosa, ne parliamo domani. Boker, domani ne parliamo. Quando una persona viene attaccata, aggredito, e lui sa di avere ragione, lui può benissimo dire: guarda che io ho ragione, guarda che tu, io ho l'autorità, tu non puoi mettermi scusa. Però se una persona vuole vincere, combattere, far vedere che lui ha ragione, potrebbe reagire in questa maniera, ma non è una reazione costruttiva. Ma se una persona è intelligente, una buona reazione dovrebbe essere: senti un po', ne parliamo con calma, forse hai qualche buona ragione, ne discutiamo, ne parliamo, bababì, vediamoci domani, calmati un attimo, beviti un bicchiere d'acqua. Moshe non reagisce in questa maniera. Beviamoci su un bicchiere d'acqua e ne parliamo domani. Facendo questo, Moshe Rabbeinu, lui dimostra di essere una persona veramente un gentleman, una persona con buone maniere, una persona che cerca la pace. Ne parliamo domani, con calma, riposatevi un attimo, forse oggi avete preso un colpo di sole. Oggi abbiamo preso dei colpi di sole che era metà bassa. Sono ancora mezzo stordito dai sole che ho preso oggi. E allora, sentite, ne parliamo domani con più calma. L'indomani, niente da fare. Posizione identica a quella precedente. Tutti che sono ancora nervosissimi. Tutti che ce l'hanno con lui. Cosa fa Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu manda dei messaggeri a Datan e Aviram, dice: venite adesso da me, voglio cercare di trovare una soluzione. Cioè, non è che Moshe Rabbeinu dice: voi siete dei colpevoli di morte, voi siete osato discutere la mia posizione, il mio regno, lui manda dei messaggeri, venite che ne parliamo. Cioè, lui, Moshe, manda dei messaggeri e dice: venite che ne parliamo. Proprio l'opposto di come dovrebbe essere, secondo la logica. Questi non vogliono venire. Moshe Rabbeinu va lui in persona, il re in persona va a lui da loro e dice: sentite un po', cerchiamo di trovare una soluzione, questo così non va bene, cosa possiamo fare? Moshe va lui in persona per cercare di risolvere il problema. Dice il Talmud, da qua impariamo che non bisogna mai mantenere una machloket. Da qua impariamo che ogni volta che c'è una discussione, c'è una polemica, uno deve fare il tutto per tutto per cercare di risolverla. La machloket, la lite, non porta mai bene. La polemica e la discussione viene paragonata al fuoco. Il fuoco inizia sempre con una sigaretta, con un fiammifero e diventa un incendio. È all'inizio controllabile, ma poi dopo va avanti e noi non riusciamo più a controllarlo. Questa è la machloket. La machloket inizia da una discussione, che uno dice una mezza parola, quell'altro ne capisce un'altra, quell'altro dice allora mi hai offeso, quell'altro dice allora così, allora cos'è, allora così, cos'è. Va avanti, fino ad arrivare a livelli che neanche ci saremmo immaginati minimamente. Tutto questo perché? Perché se uno lascia trascurare le cose peggiorano e vanno avanti e crescono. Per cui la cosa più importante che noi dobbiamo ricordare è che appena c'è un minimo di machloke, di discussione, di polemica, bisogna subito calmare le acque, bisogna subito buttare l'acqua sul fuoco e spegnere il fuoco, prima che diventi un incendio. Si racconta che a Baghdad c'erano due famiglie molto benestanti e una volta una di queste due famiglie aveva ricevuto dall'altra, un membro di una delle due famiglie ricevuto una mezza offesa da un altro membro dell'altra famiglia, e allora i genitori di quella famiglia che è stata offesa ha chiesto all'altra famiglia di chiedere le scuse per il comportamento inadeguato di un loro membro. E gli altri dicono: no, noi non riputiamo che il nostro membro abbia fatto una cosa sbagliata, perché il vostro eccetera eccetera non si è comportato bene. E così batteri vecchi, nasce una polemica, una discussione, una lite. questa lite va avanti, cresce sempre di più, fino al punto che la città si divide in due, chi apparteneva a un lato e chi apparteneva all'altro, e quelli di questa parte non si sposavano con quelli dell'altra parte perché avevano proprio separati in due metà. Tutti hanno pensato, vabbè, un giorno arriveranno, moriranno questi qui, la cosa si risolverà. Prima di morire, i genitori dicono ai loro figli: mi raccomando, quando noi moriremo, voi dovete continuare l'orgoglio della nostra famiglia, portare avanti e non abbassare la cresta e far valere i nostri diritti, i nostri onori. E così va avanti anche la generazione seguente, e poi va avanti ancora, fino al punto che i rabbini a un certo punto hanno dovuto chiamare, chiarire e dire: sentite, qui le cose non vanno bene. Qui dobbiamo risolvere il problema, e hanno obbligato il tribunale rabbinico di fondere i due gruppi e fare pace tra le due famiglie per sempre. Tutto questo è iniziato da un, neanche da un fiammifero, è iniziato da una sigaretta. Poi la sigaretta ha acceso qualche cosina, e poi quella cosina con qualcos'altro, e così fino a che ha incendiato tutta la città. Ogni polemica e discussione inizia da una sigaretta, inizia da un fiammifero, ogni incendio inizia da un fiammifero, molto semplice. O lo domi subito, o diventa incontrollabile. Moshe Rabbeinu sa di questa pericolosità. Moshe Rabbeinu appena vede che sta per nascere questa grande discussione, corre, venite qua, ne parliamo domani, venite a parlare con me. Non vogliono venire, va lui da loro. Cerchiamo la soluzione, basta, non facciamo questo errore. Ma loro erano decisi, volevano andare fino in fondo, volevano far valere il loro orgoglio, il loro potere, e questo gli è costato molto caro. È costato caro a loro, alle loro mogli e figli, perché sono tutti stati inghiottiti dalla terra. A proposito di questo argomento e dell'importanza del fatto che quanto sia importante non dimenticare mai quanto sia pericolosa e dannosa la lite, allora a questo proposito vi porto un'altra storia. Nella città dove abitava Rabbi Menachem Mendel di Kosov, una persona, un grande rabbino che ha scritto il libro Ava Shalom, questo era uno dei primi rabbini della dinastia di Vižnič, lì abitava in quella città di Kosov un ebreo molto prepotente, arrogante, sempre piantava grana a tutti, sempre minacciava tutti quanti. E disturbava non solo tutti gli abitanti, ma anche il rabbino più importante, il capo. Lo disturbava moltissimo, lo prendeva in giro, lo disturbava. Un giorno arriva questo prepotente dal rabbino Menachem Mendel, come tutti gli ebrei della zona, per chiedere un consiglio. Gli aiutanti del Rebbe, i suoi vicini, i suoi, diciamo, assistenti, vedendo questo prepotente arrivare, si sono detti, dice, finalmente è arrivato il momento di dargli una bella lezione a questo prepotente. È arrivato il momento di sbatterlo fuori, di fargli capire che lui deve smettere di comportare, di disturbare la gente. Però il Rebbe si comporta ben diversamente. Lo accoglie con fervore. Come posso aiutarti? Cos'è il tuo problema? E questo inizia a svuotare la sua sacca davanti al Rebbe, gli dice: guarda, Rebbe, non sai quanto sono amareggiato, i miei affari sono andati male, uno dopo l'altro sono caduti, adesso mi sento molto in situazione molto critica, non so cosa fare domani, bababì, così. Allora, l'aiutante del Rebbe era convinto che adesso il Rebbe approfitterà per dire: senti, se tu fossi stato meno prepotente, se tu fossi stato meno arrogante, non avessi disturbato i rabbini, questo, eccetera, eccetera, le cose sarebbero andate diversamente. No, direbbe non accenna minimamente al suo comportamento negativo, alla sua prepotenza, e lo ascolta. Gli dice non preoccuparti, un ebreo non deve mai perdere la testa, non deve mai perdere la fede. HaKadosh Baruch Hu aiuta sempre tutti quanti, ti aiuterà anche te. E così lo conforta, gli dà belle parole, eccetera, eccetera. Questo qua dice, Rebbe, ti ringrazio molto, però ti devo dire una cosa. Mia figlia deve sposarsi e io non ho neanche un soldo per farla sposare, come faccio? L'assistente del Rebbe non ne poteva più. Questo per anni ci ha proprio rovinato la vita e ha il coraggio qui di chiedere una benedizione, addirittura di chiedere soldi. Dice, no, adesso lo devo sbattere io fuori. Gli devo dire in faccia, non ti vergogni? Non solo che sei fino adesso ci hai sempre preso in giro e disturbato, adesso vieni anche a chiederci aiuto? Però l'assistente del Rebbe non osa parlare davanti al Rebbe. Aspetta di vedere la reazione del Rebbe. Il Rebbe si gira verso il suo cassiere. Dice, senti un po', come siamo messi con la cassa? Dice, c'è qualcosa. Il Rebbe si gira al prepotente e dice, senti, quanti soldi hai bisogno? Questo qua rimane scioccato dalla domanda. Dice, beh, dà una cifra, cioè 50 monete d'oro. E deve prendere 50 monete d'oro dal cassetto, le conta una per una, gliele dà in mano e proprio quello che l'aveva sempre odiato, preso in giro, disturbato, il Rebbe gli dà una somma incredibile per sposare sua figlia. L'assistente del Rebbe non ha potuto digerire questo fatto. E anche se Rebbe aveva chiesto di mantenere questo fatto segreto, ma l'aiutante del Rebbe è andato a raccontare in giro gli attributi del Rebbe, di quanto uno deve essere generoso, deve essere compassivo e di come deve evitare la lite e la discussione. Il fratello del Rebbe ha avuto da ridire. Dice, ma scusami. È possibile che uno che ti ha sempre fatto del male, tu non solo gli dai una benedizione, ma anche gli dai tu dei tuoi soldi una somma così grande? Uno deve essere fino a questo punto generoso e buono d'animo e non tenere rancore? E allora li concluderebbe e gli dice, senti, già qualcun altro ha avuto questa lamentela, e questo qualcuno che ha già avuto questa lamentela non è riuscito a risolvere niente. E questo Eliezer aveva avuto la stessa idea, che lui mi ha dato questa idea di appunto di chiarire, dire in faccia questo qua chi è, cosa ha fatto, però io non gli ho dato retta. Io do amore anche a coloro che mi odiano. Fino al punto che loro diventeranno i miei amici. Perché se uno ha un nemico e gli trasmette amore, di solito questo amico diventa un amico. Perché è sempre come uno specchio. Come uno si comporta con l'altro, l'altro si comporta con se stesso. Quello pensa di odiarlo, ma quello trasmette amore. Automaticamente l'amore che viene trasmesso trasformerà i sentimenti di odio e li farà diventare sentimenti di amore. Sappiamo che l'amore è sempre più forte e superiore all'odio, per cui sicuramente, sicuramente, se una persona si comporta con amore e con positività, automaticamente risveglierà dall'altra parte un comportamento analogo. E da questa storia vediamo quanto uno deve cercare, avere compassione, essere longanime, essere paziente, non prendersela, cercare la pace, cercare compromessi. Uscire bene, fa tutto questo. Cioè, vi prego, non arriviamo a situazioni. Non lasciamo la situazione andare troppo in là. E così uscire bene, prova e prova. Però non c'è niente da fare. E alla fine. La polemica nasce, la discussione va avanti e le conseguenze sono molto gravi. Un altro insegnamento molto grande impariamo proprio dal fatto che Korach era un grande politico. E qua impariamo un altro fatto molto importante, di come uno deve stare lontano dai falsi politici. Da quelli che ti promettono tanto e poi alla fine, quando arriva al potere, si dimenticano tutto quello che hanno promesso. Se tutti i politici manterrebbero tutte le promesse che hanno fatto in campagna elettorale, il mondo sarebbe totalmente un altro mondo. Pur di arrivare al potere, la gente ne racconta di frottole, poi una volta lì fanno i grandi pascià. Fanno i cavoli d'oro. E questo era proprio, lo vediamo questo comportamento da Korach, e dobbiamo imparare a non fare questo errore perché questa è una falsità e la falsità non porta bene. Dove vediamo questo in Korach? Korach approfitta del momento. Lui era molto deluso e molto geloso di Moshe. Era molto ricco, era molto saggio, tutte queste cose lui le sapeva e lo sapeva benissimo. Moshe Rabbeinu, però Korach non attacca mai Moshe Rabbeinu, perché sapeva di non trovare un campo fertile per poter piantare le sue ragioni, le sue accuse. Però aspetta Korach un momento critico. Korach aspetta un momento che i Bnei Israele sono molto arrabbiati, sono molto delusi. Non ne possono più. Allora Korach dice: guardate un po' cosa sta succedendo. Guardate qui, ci hanno promesso di entrare in Terra Santa e dove siamo? Siamo nel deserto. Ci hanno fatto un decreto che rimarremo nel deserto 40 anni. Vi sembra giusto questo? Quando noi siamo usciti dall'Egitto, ci hanno promesso la Terra Santa. Dov'è questa terra? Korach ne approfitta di un momento di debolezza. Korach approfitta di un momento di disorientamento e di tristezza e lui inizia a promettere grandi orizzonti, grandi regali, grandi trasformazioni. E così Korach riesce a prendere spazio, riesce a prendere piede e ha un grande seguito, un seguito che purtroppo pagherà un prezzo. Tutti quelli che l'hanno seguito sono morti e hanno pagato un prezzo molto caro. Cosa vuol dire questo? Che la politica è mezza falsa, se non tutta. Che uno deve stare lontano dai politici e dalla politica falsa e non deve fare l'errore di Korach di approfittare, di fare la discussione in un momento di debolezza. Questo è molto grave. Inoltre, è anche molto grave approfittare della debolezza degli altri. Perché Korach, lui aveva dei suoi interessi personali. Lui voleva lui potere. Ma quando lui viene da Moshe Rabbeinu non dice io voglio potere. Dice siamo tutti santi, siamo tutti uguali, perché voi avete più potere di noi? Lui usa la scusa che tutti sono santi, che tutti vogliono potere, tutti sono uguali, ma in realtà lui non vuole che tutti sono uguali, lui vuole lui avere potere. Usa la scusa degli altri. Questo è molto grave. Perché lui sfrutta la debolezza e il momento di, diciamo, insoddisfazione che c'è nel popolo per fare i fatti suoi, arrivare dove vuole arrivare e per accusare il popolo, per accusare Moshe Rabbeinu. Praticamente uno non deve, come è scritto nella Torah, non deve mettere davanti a un cieco un inciampo. Una persona che è triste, che è debole. Vai, gli metti un bastone e lo fai inciampare, non puoi approfittare del fatto che lui è cieco. Se una persona si trova in un momento di sconforto, grazie Edo, non deve approfittare di questo momento suo e dire: ah, qui ne approfitto così lo prendo in giro e faccio. No, questo è quello che ha fatto Cora, questo è sbagliato. Quando l'economia non va bene, uno non deve venire un politico e dire: ah, io cambierò l'economia perché l'economia non va bene. Questo è un modo che cioè un comportamento poco giusto e poco onesto, perché tutti sanno approfittare delle debolezze degli altri per poter acchiapparsi dei voti, e l'importante di acchiapparsi anche la sedia. E a questo punto vorrei concludere con un insegnamento molto importante. Le spie tornano da Israele, parlano male della terra. Vengono puniti tutto il popolo, le spie e il popolo intero, che rimarranno nel deserto per 40 anni. 40 giorni hanno esplorato 40 anni nel deserto. Bene, questi 40 anni nel deserto, gli ebrei sono strapazzati da destra a sinistra. E per quale ragione gli ebrei non hanno voluto entrare in Israele, visto che si parlava di personaggi importanti, ovvero questi esploratori erano i capi? Come mai loro non hanno voluto entrare nella terra santa, nella terra promessa? Perché loro studiavano la Torah dalla mattina alla sera e avevano la manna che gli cadeva vicino alla porta, o dovevano a malapena cercarla un po', e avevano anche le nuvole che lavavano i loro vestiti, stiravano i loro vestiti e facevano crescere i loro vestiti e facevano sì che i vestiti non si consumavano. Tutta una serie di cose. Per cui si trovavano in paradiso, studiavano la Torah dalla mattina alla sera. Gli esploratori hanno detto: chi ce la fa fo? Chi ce la fo di andare in Israele e iniziare a lavorare la terra e occuparci di cose materiali? Rimaniamo qua, vicino a Dio, la Torah, è favoloso. E così gli ebrei rimangono nel deserto per 40 anni. Ma dov'era l'errore degli esploratori? Loro hanno dimenticato che quello che conta è mettere in pratica la volontà di Dio. Hashem cosa vuole? Che noi entriamo in terra di Israele o che rimaniamo nel deserto? Hashem vuole che entriamo in terra di Israele, che ci occupiamo di cose materiali, che eleviamo le cose materiali. Ebbene, l'errore che non bisogna mai dimenticare è cos'è lo scopo. Lo scopo è l'atto pratico, l'azione. Non è solo lo studio, l'intelletto che c'è nel deserto. L'atto pratico c'è più in Israele. E allora bisogna entrare in Israele. Loro non hanno voluto accettare questo fatto. E hanno fatto un grande peccato, una colpa. A questo punto, viene Korach e dice: un attimo solo, Moshe Rabbeinu. Fino adesso credevo che tutto quello che contava era lo studio, era lo spirito. E allora tu, Moshe Rabbeinu, sei superiore a noi, sei salito sulla montagna e hai ricevuto la Torah? Posso capire che tu sei il capo, tuo fratello sia il vice capo, posso tutto ancora capire. Ma nel momento che tu dici che quello che conta non è più lo spirito e l'intelletto, ma è l'azione pratica, allora dici: un attimo solo, se è l'azione pratica, allora dice Korach, a livello di azione pratica siamo tutti uguali. La stessa azione che tu fai, la faccio anch'io, siamo tutti uguali. Allora perché tu hai più potere di me? Perché sei superiore a te? Praticamente l'accusa di Korach è l'evoluzione logica dell'errore degli esploratori. Loro hanno sbagliato pensando che quello che contava è lo spirito, ma quello che conta è la materia e l'azione. Se quello che conta è l'azione e la materia, viene Korach e dice: allora a questo punto ci sono anch'io. Perché nell'azione anch'io sono come te, Moshe Rabbeinu. Magari non nello studio, ma nell'azione sì. Perché tu hai preso più potere di noi? Allora, questa è quella domanda che chiede Korach. Cos'è la risposta a questa domanda? Lo sapete? È vero che l'azione è quello che conta, ma l'azione deve essere accompagnata da un pensiero, da un sentimento. Il sentimento che accompagna l'azione è ben diverso da quello di Moshe Rabbeinu da quello di un altro. Per cui comunque Moshe Rabbeinu, pur essendo l'azione la cosa che conta, Siccome però è fondamentale l'accompagnamento del sentimento con la quale viene fatta, il sentimento è lo spirito che ci mette Moshe Rabbeinu, non è come quello che ci mette una persona qualsiasi. Per cui comunque c'è una differenza e c'è un valore in questo fatto. C'è un valore e superiorità nel comportamento di Moshe Rabbeinu che giustifica il fatto che lui diventi al potere, che sia superiore, perché comunque l'azione è legata alla pratica, cioè il pensiero e il sentimento, pur essendo secondario, ma comunque è fondamentale ed è intrinseco nella pratica, per cui possiamo capire quanto sia valoroso il pensiero di Moshe Rabbeinu e quanto sia superiore a Moshe Rabbeinu anche a Korach. Per cui Korach un po' mette le sue radici basandosi sulla malcontentezza del popolo, un po' perché appunto, come abbiamo appena detto adesso, che lui ha riflettuto in base all'errore degli esploratori e ha avuto questa evoluzione. Comunque quello che conta è che lui ha voluto cambiare la regione, fare dei danni, e allora a questo punto hanno detto no, questo non è accettabile. Anche se l'azione è quello che conta, comunque ci sono delle gerarchie da seguire. E questo grave errore ha pagato molto caro Korach, ma noi sappiamo che la verità è che comunque tutti siamo nelle mani di Hashem, dobbiamo essere umili, dobbiamo essere non gelosi, dobbiamo essere aperti e Yerazon, speriamo che tramite l'unità del popolo noi riusciremo a raggiungere il tanto atteso evento messianico che è stato distrutto dal santuario per via di mancanza di pace, armonia e amore. Invece sappiamo che quello che conta è che ci sia unità fra popoli. Speriamo di vedere il Bet HaMikdash Shlishi, bimera be'emenu. Amen.